ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Nona puntata.
La prospettiva di incontrare la principessa Tebab nei giorni seguenti gli incuteva veramente terrore. Doveva pregare la maestra di ballo di interrompere le visite a casa sua fino a diverso ordine. A tale decisione lo costringeva il suo nuovo e profondo sentimento per la giovane Barbara. Ma già soffriva al pensiero di non poter più vedere Juliette e inoltre tremava, prevedendo lo scoppio di furore della nera. Si sforzò di spiegarle con la massima tranquillità la nuova situazione in cui si veniva a trovare, ma la sua voce fu percorsa da un tremito e neppure il suo sorriso da carogna sembrava più riuscirgli. Il suo volto, ora pallido, ora infuocato, si fece marido di sudore. Juliette andò su tutte le furie, si mise a gridare che non si sarebbe fatta mettere da parte come fosse l'ultima venuta, e che avrebbe cavato gli occhi a quella signorina Nibur, certo responsabile dello smacco che ora lei era costretta a subire. Hendrik, che si aspettava già di veder comparire la frusta, la pregò di moderarsi, affermando che la signora Nibur non aveva niente a che fare con l'intera questione. «Tu mi hai detto che sono il centro della tua vita e una serie di altre scemenze del genere», strillò la principessa Tebab. Hendrik si morse le labbra e cercò di trovare delle scuse. «Hai mentito!» urlò la principessa. «Ho sempre pensato che tu mentissi solo a te stesso, ma no, era a me che mentivi! Non si sa mai fino a che punto gli uomini possano essere infami!» La sua voce rimbombante e la sua faccia esprimevano senza mezzi termini un vero e proprio sdegno e un'amara delusione. «Ma non ti correrò dietro!» concluse poi con orgoglio. «Non sono una di quelle che corrono dietro a qualcuno!» «Se te ne sei trovata un'altra che ti sappia sferzare come facevo io, prego!» Hendrik era ben contento di sentire che non gli sarebbe corsa dietro. Le regalò un po' di soldi che Juliette accettò a denti stretti. Quando si trovò di nuovo sulla soglia di casa, lei gli mostrò ancora una volta il suo sorriso trionfante. «Non credere però che fra noi sia finita», disse facendo un cenno allegro col capo. «Se avrai ancora bisogno di me, sai dove trovarmi?» Theophil Marder era ripartito dopo aver avuto uno scambio di idee abbastanza vivace con Oscar Akakrüge. L'autore di Knorke aveva tentato di costringere il direttore a impegnarsi con un atto notarile a rappresentare il suo testo almeno 50 volte. Krüge gli aveva naturalmente opposto un rifiuto. Marder aveva minacciato di adire le vie legali e, non ottenendo neppure con le minacce lo scopo desiderato, non gli era rimasto altro da fare che ingiuriare il direttore del Künstlertheater di Amburgo, definendolo una completa nullità, senza disciplina né personalità, un disonesto uomo d'affari, un incompetente e un tipico rappresentante di un'epoca maleodorante votata alla morte. Insulti così stridenti non potevano lasciare indifferente neppure un uomo dal carattere conciliante come Krüge, che reagì con una certa amarezza. Litigarono per circa un'ora, poi Marder, recuperato il buon umore, salì sull'espresso per Berlino. Hendrik, Nicoletta e Barbara si incontravano ogni giorno. Succedeva a volte che Hendrik e Barbara si vedessero anche senza Nicoletta. Facevano passeggiate, gite in barca sull'Alster, si sedevano sulle terrazze e visitavano musei. Barbara apprese da Hendrik quel che lui voleva farle imparare. L'attore la mise a parte in tono declamatorio e patetico delle sue idee politiche. Le annunciò la sua fede nella rivoluzione mondiale e nella missione del teatro rivoluzionario. In forma drammatica e piuttosto fiorita, le raccontò la storia della sua infanzia, descrisse il suo ambiente familiare, le parlò di papà Köbes, della madre Bella e della sorella Josi. Anche Barbara gli parlò della propria infanzia. Hendrik si rese conto di quali fossero state fino a quel momento le figure centrali della vita di lei, il padre amato e Nicoletta, l'amica a cui era legata da un sentimento di tenerezza e di apprensione. Quella ragazza esuberante e amante dell'avventura era stata spesso per lei motivo di preoccupazione. Un'angoscia profonda le derivava ora dal rapporto che Nicoletta aveva recentemente instaurato con Marder. Barbara lo detestava e Hendrik se n'era accorto subito. Da un paio di vaghe e ironiche allusioni gli parve inoltre di capire che Theophil, prima ancora di conoscere Nicoletta, avesse cominciato col fare proprio a lei, Barbara, una corte appassionata. Barbara lo aveva respinto in modo tale da ferire l'orgoglio dello scrittore che da quel momento aveva preso a detestarla. Con Nicoletta ebbe più fortuna. Questa andava dichiarando con parole scandite a chiunque fosse disposto a prestarle ascolto che Theophil Marder era l'uomo indiscutibilmente più significativo e di maggior valore dell'Europa contemporanea e, inoltre, l'unico che si potesse prendere sul serio. Si intratteneva con lui al telefono quasi tutti i giorni, anche se Barbara le dimostrava apertamente la sua profonda e addolorata disapprovazione. Nicoletta, invece, osservava con occhi ardenti e benevoli quello che stava nascendo fra Hendrik e Barbara. Provava un certo piacere nel vedere che l'amica, il cui interesse tenero e pedagogico per la sua persona cominciava a pesarle non poco, stava per essere trascinata in un'avventura sentimentale. Fece quindi tutto il possibile per assecondare quella relazione. Entrando una sera nel camerino di Hendrik, gli disse: «Sono contenta che tu faccia progressi con Barbara. Finirete per sposarvi. Quella ragazza in fondo non sa che fare nella vita». Hendrik protestò nel suo intimo contro un tale modo di esprimersi, ma quasi in preda a un tremito le domandò: «Credi forse che Barbara pensi...» Nicoletta rise fragorosamente. «Certo che ci pensa! Non ti sei accorto del suo cambiamento? Non lasciarti ingannare, tesoro mio, dal fatto che sembri provare compassione per te. La conosco più che bene. Appartiene a quella categoria di donne per le quali l'amore non è mai disgiunto dalla pietà. Sposala. Per voi due è senza dubbio la soluzione più conveniente. Sarà anche un bene per la tua carriera. Il vecchio Bruckner è un uomo influente». A questo Hendrik aveva già pensato. L'ebbrezza di quel suo innamoramento, che non accennava ad affievolirsi e nel cui perdurare si illudeva almeno di credere, non gli impediva considerazioni più razionali. Il consigliere Bruckner era un uomo importante e nient'affatto povero. Un'unione con la figlia di una tale personalità gli avrebbe arrecato non solo molta felicità, ma anche molti vantaggi. Non aveva forse ragione Nicoletta con quelle sue argomentazioni ciniche e decise? Barbara pensava seriamente a un'unione con Hendrik Öfgen? Quanto era profondo il suo interesse per lui, o non si trattava forse di un gioco di natura superficiale? Il suo volto di Madonna dall'espressione gioconda era impenetrabile. La sua voce profonda, melodiosa e percorsa da modulazioni dorate non lasciava trapelare nulla. Che cosa tradivano invece quegli occhi indagatori che tanto spesso si posavano su Hendrik con curiosità, compassione, amicizia, forse anche con tenerezza? Doveva affrettarsi se voleva venirlo a sapere. La stagione volgeva praticamente al termine e già si preannunciavano le ultime recite di Gnorche. Si avvicinava anche la partenza di Barbara e Nicoletta e Hendrik decise di passare all'attacco. Nicoletta aveva lasciato intendere in modo piuttosto evidente di voler fare una passeggiata con Rolf Bonetti. Barbara, quindi, sarebbe rimasta sola e Hendrik andò da lei. Discussero a lungo e alla fine Hendrik cadde in lacrime ai suoi piedi. Piangendo, pregò Barbara di avere pietà di lui. «Ho bisogno di te», singhiozzò, appoggiandole la fronte al grembo. «Senza di te io andrò a fondo. C'è qualcosa di malvagio nella mia natura su cui non avrò mai la forza di prendere da solo il sopravvento. Tu, invece, riuscirai a rafforzare quanto di positivo si racchiude in me». La disperazione lo costringeva a ricercare parole tanto patetiche e apertamente dolenti. Lo sguardo sconcertato di Barbara gli aveva fatto intuire già da un pezzo che gli incoraggiamenti decisi e risoluti di Nicoletta altro non erano che un errore di valutazione o uno sfacciato gioco d'astuzia. Mai Barbara Bruckner aveva pensato a un'unione con l'attore Ofgen. In quell'attimo sollevò lentamente il volto inondato di lacrime dal grembo di lei. La sua bocca pallida fremeva. Il bagliore simile a quello di una pietra preziosa del suo sguardo si era spento. I suoi occhi erano come accecati dallo sconforto.
«Tu non mi ami!» esclamò singhiozzando. «Sono una nullità e non diventerò mai qualcuno. Tu non mi ami, è finita per me!»
Non riuscì più a parlare. E quel che avrebbe voluto dire si dissolse in un confuso balbettio. Con le palpebre abbassate, Barbara osservava la rada capigliatura di lui. Sulla sommità del capo le piccole ciocche accuratamente pettinate che dovevano nascondere la calvizie incipiente si trovavano ora fuori posto e in grande disordine. Fu forse la vista di quei capelli sottili e radi a commuovere la ragazza. Senza sfiorargli con le mani il volto umido che lui le tendeva, senza sollevare le palpebre, Barbara disse lentamente: «Se proprio lo desideri, Hendrik, possiamo fare un tentativo. Sì, possiamo tentare». Hendrik Höfgen si lasciò sfuggire un piccolo grido sommesso e stridulo che risuonò come un sordo urlo di trionfo. Fu così che si fidanzarono. In Barbara rimase un grande stupore per l'avventura a cui né il suo cuore né la sua mente erano preparati e le cui conseguenze apparivano imprevedibili. In cosa era incappata? Cosa le era successo? Cosa si era tirata addosso? Sentiva dunque un contatto più profondo con quell'uomo ambiguo e scaltro, estremamente dotato, a tratti commovente, a volte quasi ripugnante, con quel commediante Hendrik Höfgen? Era difficile sedurre Barbara. Si conservava fredda anche davanti ai trucchi più sperimentati. Ma molto più rapidamente dell'amore si risvegliavano in lei la pietà e la compassione. La navigata furbizia di Hendrik l'aveva capito subito, da quando la prima sera le aveva recitato la parte del silenzioso e distinto, in contrasto con lo stile chiassoso e irruente di Marder, aveva rinunciato a ogni brillantezza davanti a Barbara, saggia e riservata. Avevano parlato esclusivamente di cose serie e profonde, dei sentimenti etico-politici di lui, della solitudine della sua giovinezza, della durezza e dell'incanto del suo lavoro. Alla fine però, al momento decisivo, le aveva mostrato il volto inondato di lacrime, accecato dal dolore, e quello che ancora avrebbe potuto dirle era andato perduto in un balbettio. Barbara era abituata al fatto che i suoi amici ricorressero a lei quando si trovavano in difficoltà o nei pasticci. Non solo Nicoletta aveva riversato su di lei lunghe confessioni, ma anche giovani uomini e persino anziani amici di suo padre venivano da lei a farsi consolare. Era un'esperta dei dolori altrui. Già dalla prima infanzia si era però proibita di prendere troppo sul serio o di comunicare i suoi dolori, i suoi dubbi. Per questo in giro si riteneva che niente potesse turbare il suo equilibrio interiore. Dagli amici Barbara veniva considerata una persona in armonia con se stessa, di intelligenza dinamica, con molte doti, matura, dolce e sicura. C'era forse una sola persona, tra quanti la circondavano, che conosceva la fragilità del suo intimo, i suoi dubbi sulla propria forza, il suo malinconico amore per il passato e la sua timidezza davanti al futuro. Il vecchio Bruckner conosceva la sua bambina e l'amava. Per questo motivo, la lettera che le scrisse quando apprese la notizia del suo fidanzamento non esprimeva solo la tristezza derivante dalla sua decisione di lasciare la casa paterna, ma anche un'autentica preoccupazione. Aveva riflettuto attentamente prima di decidere, voleva sapere il padre. Barbara si spaventò della serietà ammonitrice di quella domanda. Aveva riflettuto attentamente prima di decidersi. Ogni consiglio che dava gli amici era il risultato accuratamente soppesato di lunghe riflessioni, di un pensiero profondo. Nella sua vita, invece, permetteva che gli avvenimenti venissero a lei con noncuranza, quasi si trattasse di un gioco. A volte aveva un po' di paura, mai però abbastanza da ritornare sulla sua decisione o da respingerla. Glielo proibivano sia la curiosità, sia l'orgoglio. Con scetticismo e con sorridente arditezza, senza aspettarsi mai cose troppo belle, attendeva quello che le sarebbe accaduto. Sorridendo, osservava il suo bizzarro Hendrik, che con una retorica tanto vivace pretendeva che lei recitasse la parte del suo angelo buono. Forse ne valeva la pena. Forse doveva assolvere a un dovere. Forse in lui era un nocciolo nobile e in pericolo, su cui spettava lei, proprio a lei, vegliare. Se così doveva essere, Barbara non si rifiutava. Preoccupazioni più gravi che sul suo sorprendente destino Barbara si faceva per Nicoletta, che s'era persa dietro a Marder. Del resto, gli avvenimenti si susseguirono veloci. Hendrik insisteva, le nozze avrebbero dovuto aver luogo già in estate. Fu Nicoletta a sostenere quel desiderio. «Se vi dovete proprio sposare, miei cari», diceva con un tono come se stesse forzatamente per avvenire qualcosa che lei aveva a loro sconsigliato con tutte le sue forze e a cui si adattava, dato che appariva inevitabile, con ragionevolezza e dignità. «Se deve proprio accadere», pronunciava con accuratezza, «allora è meglio che accada subito. Un lungo fidanzamento è una faccenda ridicola». La data del matrimonio fu fissata per metà luglio. Barbara era andata a casa, c'erano troppe cose da sbrigare e preparare. Nicoletta e Hendrik, nel frattempo, facevano una tournée nelle località balneari del Baltico con una commedia che aveva due soli personaggi. Barbara fu costretta a sostenere lunghe e costose conversazioni telefoniche con Hendrik prima di riuscire a farsi spedire da lui i documenti indispensabili all'ufficio di stato civile. Due giorni prima delle nozze arrivò Nicoletta. Un'apparizione piuttosto spettacolare per la piccola città universitaria della Germania meridionale in cui vivevano i Bruckner. Il giorno seguente giunse Hendrik, che si era fermato ancora ad Amburgo per ritirare il nuovo frac. La prima cosa che raccontò a Barbara in stazione fu che il frac era splendido, ma purtroppo ancora completamente da pagare. Rise parecchio e nervosamente. Era abbronzato e indossava un vestito molto chiaro e un po' stretto, con una camicia rosa e un cappello di feltro molle di color grigio argento. Quella risata si faceva sempre più convulsa quanto più si avvicinavano a Villa Bruckner. Barbara si convinse che Hendrik temeva l'incontro con suo padre. Il consigliere attendeva la giovane coppia davanti alla porta della sua casa in giardino. Salutò Hendrik con un inchino del busto così profondo e solenne che poteva passare per ironico. Non sorrise però. Il suo volto rimase serio. Il capo scarno era di una finezza e di una sensibilità che apparivano quasi paurose. La fronte nobile, il lungo naso delicatamente arcuato, le guance erano come intagliate in un avorio prezioso, un po' scurito fino ad assumere un colore vagamente giallo. Lo spazio fra il naso e la bocca era grande e coperto di baffi grigi. Forse era proprio la distanza eccessiva fra il labbro superiore e il naso a distorcergli il volto, a sfigurarlo quasi, e a farlo apparire simile alle immagini prodotte da certi specchi deformanti o alle rappresentazioni che dei volti maschili forniscono alcuni pittori primitivi. Sorprendentemente allungato era anche il mento, su cui cresceva la barba. Dapprima si aveva l'impressione che il consigliere portasse il pizzetto. In realtà la barba non oltrepassava quasi il mento. L'impressione del pizzetto era data dalla lunghezza eccezionale del mento. In quel volto, a cui la dolce configurazione, lo spirito e l'età conferivano alla nobiltà che intimidisce e allo stesso tempo commuove, sorprendevano gli occhi. Avevano il profondo, dolce colore azzurro cupo, quasi nero, che Hendrik conosceva tanto bene negli occhi di Barbara. Certo, le palpebre erano pesanti e per lo più abbassate sullo sguardo cordiale e riflessivo del padre. Certo, quello sguardo era anche velato mentre la figlia guardava chiara e aperta intorno a sé. «Mio caro signor Öfgen», disse il consigliere, «sono felice di conoscerla. Mi permetta di sperare che abbia fatto un buon viaggio». La sua pronuncia era notevolmente chiara, senza per questo ricordare la precisione diabolica in cui si esercitava Nicoletta. Con cura amorosa il consigliere pronunciava ogni parola fino alla fine, come se il suo senso della giustizia non volesse trascurare o trattare troppo sbrigativamente alcuna sillaba, anche le più insignificanti sillabe finali, che in genere se ne vanno a finire sotto il tavolo, ottenevano il trattamento più preciso e riguardoso. Hendrik era veramente confuso. Prima di decidersi ad assumere un'espressione solenne, rise ancora un poco, stupidamente, in quel modo agitato che aveva avuto quando aveva salutato Dora Martin all'HK. Mentre Barbara lo osservava inquieta, il consigliere non sembrava far caso a un contegno così strano. Rimase impeccabilmente corretto e insieme bonario. Con cordiale cerimoniosità invitò in casa i due giovani. A Barbara, che voleva cedergli il passo, disse: «Va avanti tu, bambina mia, e mostra al tuo amico dove può depositare il suo bel cappello». In anticamera regnava una fresca penombra. Hendrik aspirò rispettosamente l'odore della stanza. Il profumo dei fiori, che erano sparsi sul tavolo e sulla mensola del camino, si mescolava a quel dignitoso e grave aroma che si levava dai libri. La biblioteca copriva tutte le pareti fino al soffitto. Hendrik venne guidato attraverso diverse stanze. Chiacchierava convulsamente per dimostrare che non era affatto impressionato dalla loro imponenza. Del resto vedeva poco, solo particolari casuali colpivano la sua attenzione. Un cane, grosso da far paura, si alzò ringhiando, fu accarezzato da Barbara e si allontanò con passi ondeggianti e dignitosi. Un ritratto della madre morta guardava amichevolmente da sotto un'antiquata alta pettinatura. Una vecchia cameriera o governante, piccola, bonaria e chiacchierona, che portava un grembiule singolarmente lungo, inamidato, rigido, fece una riverenza davanti al fidanzato della sua giovane signora, gli strinse a lungo e cordialmente la mano, poi iniziò subito un esteso e dettagliato discorso con Barbara sulle faccende di casa. Hendrik si stupì nel constatare di quali dettagli economici Barbara si occupasse, quanto fosse esperta nelle cose della cucina e del giardino. D'altro canto, trovava strano che la vecchia servitrice le si rivolgesse con il tu invece che con l'appellativo gentile signorina. Dunque, in quelle stanze magnifiche, in cui si trovavano bei tappeti, quadri cupi, bronzi, grandi etichettanti orologi e numerosi rivestimenti di velluto, Barbara era a casa sua. Qui aveva trascorso la sua giovinezza. Aveva letto quei libri. In quel giardino aveva ricevuto gli amici. Qui la sua infanzia era stata vegliata con tenerezza e solennità dal saggio amore di un simile padre, pura e piena di giochi, con regole segrete che conosceva solo lei. Qui si erano succeduti gli anni della sua fanciullezza. Accanto a una commozione che era quasi venerazione, Hendrik provava qualcos'altro che ancora non voleva confessarsi. Invidia. Con pena dolorosa gli venne il pensiero che il giorno dopo avrebbe dovuto introdurre in quelle stanze e presso un tale padre, sua madre bella, e sua sorella Josie. Con quanta infelicità già ora si vergognava della loro allegria piccolo borghese. Per fortuna almeno papà Cobes non sarebbe potuto venire. si pranzò sul terrazzo. Hendrik lodò la bellezza del giardino, le cui aiole, i gruppi d'alberi e i sentieri offrivano una gradevole vista. Il consigliere indicò la statua di un giovinetto, un Hermes, che esibiva la sua graziosa magrezza, la sua posizione tesa verso l'alto, pronta per il volo, tra il fogliame arricciato delle betulle. Questa amabile opera d'arte sembrava costituire un particolare motivo d'orgoglio per il padrone di casa. «Sì, è bello il mio Hermes», diceva, e il suo sorriso aveva qualcosa di piacevolmente compiaciuto. «Ogni giorno torno a rallegrarmi di possederlo e del fatto che se ne stia in una così incantevole posizione tra le mie betulle». Certo, era anche felice che ci fossero vini e bevande così buone. Si serviva con misura, ma abbondantemente, di tutto e lodava la qualità di quanto veniva offerto. «Lamponi», constatò soddisfatto quando si misero a tavola. «È giusto, corrisponde alla stagione e poi effondono un buon profumo». L'atmosfera che creava intorno a sé era solenne e cordiale. In essa si mescolavano singolarmente inaccessibile freddezza e bonomia. Il genero non sembrava spiacergli del tutto. Nei suoi riguardi dimostrava una benevolenza forse non completamente priva di ironia. Era come se il suo sorriso volesse dire: «Ci devono essere anche tipi come te su questa terra, mio caro. Può essere divertente osservarli, perlomeno con loro non ci si annoia. Certo, non è il destino che mi ero figurato e neppure quello che mi auguravo, avere al mio tavolo come genero un personaggio come te. Ma io sono propenso ad accettare le cose come vengono. Bisogna vedere il lato migliore e più divertente di ogni fenomeno. E del resto, la mia Barbara avrà le sue buone ragioni per sposarti». Hendrik pensò di avere possibilità di successo. Divenne tanto più civetta. Non poteva impedirsi ulteriormente di far scintillare gli occhi nel suo modo sperimentato, con il capo ripiegato sulla nuca, con un sorriso ambiguo da conquistatore, produsse i suoi sguardi simili a riflessi di gioielli, alla cui magia nemmeno il consigliere sembrava del tutto insensibile. Il vecchio signore rimase attento e mantenne l'espressione sorridente del volto anche quando il genero Öfgen passò a esporre in un linguaggio studiatamente pieno d'effetti le sue convinzioni, trovando le parole più dure per il cinismo sfruttatore della borghesia e per la follia criminale del nazionalismo. Il vecchio lasciò che declamasse, esaltato. Una sola volta levò la bella mano magra per obiettare: «Lei parla con tanto disprezzo dei borghesi, mio caro signor Öfgen, ma anch'io sono uno di loro. Certo, non nazionalista, e si spera nemmeno uno sfruttatore», aggiunse cordialmente. Hendrik, le cui guance sopra la camicia rosa si erano fatte rosse per il discorso appassionato e per il vino, balbettò qualcosa a proposito del fatto che esistono anche individui altoborghesi che sono superiori alla stessa borghesia e per cui chi ha sentimenti comunisti sente una stima profonda, che la grande eredità della rivoluzione borghese e del liberalismo è ancora viva nel pathos bolscevico, e altre concilianti affermazioni di questo genere.
Il consigliere fece un gesto con la mano per interrompere il fiotto delle parole. Poi, però, raccontò come se gli stesse a cuore dimostrare a Öfgen la sua spregiudicatezza politica nel suo modo accuratamente soppesato, insieme intricatamente circostanziato e stringentemente chiaro, le significative impressioni che aveva riportato da un viaggio in Unione Sovietica. «Ogni osservatore obiettivo deve riconoscere, e sarebbe bene che noi tutti ci abituassimo a un simile pensiero, che laggiù sta nascendo una nuova forma della convivenza umana», disse lentamente e spinse lontano lo sguardo azzurro, come se potesse vedere le cose grandi e sconvolgenti che accadevano in quel paese. Aggiunse poi con severità: «Questo dato di fatto è contestato solo da pazzi o da bugiardi». Poi cambiò improvvisamente tono. Pregò che gli porgessero il piatto dei lamponi
e mentre ancora si stava servendo disse, tenendo un po' piegato il volto che sorrideva quasi monellescamente, come a volte faceva.
Non mi fraintenda, caro signor Ofken. Quel mondo naturalmente mi è estraneo. Addirittura troppo estraneo, temo. Ma questo deve implicare che non ne senta la grandezza gravida di futuro? Pronunciando quelle parole, fece un cenno a Barbara che gli aveva porto la panna.
Hendrik fu felice di poter far udire di nuovo la propria voce. Sembrava che non si interessasse molto ai particolari della vita nella Russia sovietica, invece iniziò a parlare con fervore del teatro rivoluzionario e delle persecuzioni che aveva subito ad Amburgo da parte della reazione. Si fece veemente, definì i fascisti alternativamente bestie, diavoli e idioti, e si espresse nel modo più indignato nei confronti di quegli intellettuali che, per volgare opportunismo, simpatizzavano con il nazionalismo militante.
«Dovrebbero venir tutti impiccati!» esclamò Hendrik, battendo persino un pugno sul tavolo.
Il consigliere disse in tono quasi tranquillo, «Già, già, anch'io ho avuto le mie difficoltà». Con quella osservazione alludeva a fatti noti e scandalosi, alle chiassate che contro di lui avevano organizzato gli studenti nazionalisti e ai volgari attacchi di cui era stato fatto oggetto sulla stampa reazionaria. Dopo il pasto, il vecchio signore pregò l'attore Ofken di dare una prova della sua arte. Hendrik, che a questo non era affatto preparato, si schermì a lungo. Il consigliere però ci teneva troppo a farsi intrattenere e divertire un poco. Se la sua bambina voleva prendersi per marito un commediante che portava la camicia rosa e il monocolo, lui, il padre, voleva perlomeno approfittarne e godersi uno spettacolo divertente. Hendrik dovette declamare in anticamera alcuni versi di Rilke. Perfino la vecchia governante e il grosso cane vennero ad ascoltare. Al piccolo auditorio si unì anche Nicoletta, che non aveva preso parte al pasto e che fu salutata dal consigliere con una solennità un po' ironica. Hendrik si impegnò straordinariamente, fece uso dei mezzi più raffinati, assolse molto bene al proprio compito e si guadagnò abbondanti applausi. Dopo che ebbe concluso con un brano del cornet, il consigliere gli strinse non senza emozione la mano e Nicoletta, articolando da parte sua le parole in modo esemplare, lodò la sua splendida dizione. Il giorno successivo dovevano essere ricevute le due signore Ofken, madre e figlia. Hendrik disse a Barbara, insieme con la quale aspettava alla stazione, «Vedrai, Iosi mi salterà al collo». E mi racconterà che si è fidanzata un'altra volta. C'è da rabbrividire, si fidanza almeno due volte l'anno. E con che tipi? Tutte le volte che rompe il fidanzamento siamo felici. L'ultima volta è quasi costato la vita al mio povero papà. Il fidanzato era un corridore automobilistico. Ha preso papà con sé in macchina e la gita è finita in un fosso. Il corridore, grazie a Dio, è morto. Papà si è soltanto rotto una gamba, ma naturalmente... è molto triste di non poter essere qui con noi oggi. Accadde quel che Hendrik aveva profetizzato. La sorella Iosi, con un abito estivo d'un violento color giallo, decorato a fiori rossi, balzò agilmente dal treno, mentre la madre era ancora indaffarata nel vagone con la valigia. Saltò al collo del fratello e pretese impetuosamente che si congratulasse con lei. Questa volta si trattava di un signore che godeva di una buona posizione all'emittente radio di Colonia.
«Potrò cantare al microfono!» esultava Iosi. «Mi trova molto dotata e ci sposiamo in autunno. Sei felice, Heinz?»
«Hendrik!» si corresse velocemente e consapevole della sua colpa.
«Sei anche tu tanto felice?»
Ofken se la scosse di dosso come un fastidioso cagnolino che gli fosse saltato in grembo. Si affrettò ad aiutare la madre, che chiamava un portabagagli dal finestrino.
«Intanto Iosi baciò Barbara su entrambe le guance. Sono lieta di conoscerti, Charlot. Naturalmente dobbiamo darci del tu. Il lei sarebbe troppo formale fra cognate. Sono così contenta che Hendrik finalmente si sposi. Finora sono sempre stata io a fidanzarmi. Sicuramente Hendrik ti ha raccontato come è andata storta l'ultima volta. La gamba di papà è ancora ingessata, ma Konstantin ha veramente una buona posizione alla radio. Vogliamo sposarci in ottobre. Sei magnifica, Barbara. Dove hai preso il vestito? Certo, è un autentico modello di Parigi».
Hendrik scortava la madre e il suo volto si fece raggiante quando costei porse la mano a Barbara. «Cara, cara bambina», disse la signora Öfgen, mentre gli occhi diventavano un poco umidi. Hendrik sorrise, tenero e fiero. Amava la madre. Barbara lo capì e ne fu felice. Certo, ogni tanto provava vergogna di lei. Per lui non era abbastanza fine. Quel modo d'essere piccolo borghese gli appariva umiliante. Ma l'amava. Si poteva capirlo dallo sguardo gioiosamente vivace e dal modo in cui stringeva il braccio di lei. Come si rassomigliavano madre e figlio. Della signora Bella, Hendrik aveva il naso lungo, dritto, un po' troppo carnoso, dalle narici mobili. La bocca ampia, morbida e sensuale. Il mento forte e nobile, con la vistosa fossetta nel mezzo. I grandi occhi grigio-verdi, le arcuate sopracciglia bionde, da cui si dipartiva il tratto sensibile che giungeva alle tempie. Solo quella fisionomia mostrava nella onesta e robusta signora un carattere più modesto, meno pretenzioso che in suo figlio. Mancavano sia i segni tragici, sia quelli diabolici. Non c'era scintillio nei suoi occhi e le sue labbra non potevano atteggiarsi a un sorriso seducente da carogna, né a un sorriso enigmatico capace di attirare la compassione. La signora Bella era una donna energica, buona, ottimamente conservata, sulla soglia dei 50 anni, con colori freschi sul volto simpaticamente aperto, con il seno pieno, con una permanente bionda sotto un cappello di paglia decorato di fiori e con una manciata di lentiggini sul viso. Non aveva ancora alcun motivo per considerarsi vecchia e rinunciare del tutto alle gioie della vita. «Ci si deve divertire ogni tanto», dichiarò risoluta. Poi iniziò a chiacchierare per l'imbarazzo e raccontò dettagliatamente la storia di una festa di beneficenza in cui erano accadute cose proprio buffe. Le signore della buona società di Colonia avevano allestito tende sotto le quali, per il bene degli orfanelli, offrivano in vendita bevande rinfrescanti, fiori e oggetti d'arte. Prendere parte a una simile iniziativa era un onore e la signora Öfgen non si era fatta scrupolo alcuno ad assumersi l'incarico di mescere lo champagne. Per ogni bicchiere chiedeva 5 marchi. Era un po' caro, ma era per il bene di quei poveri piccoli. Poi, però, erano sorte le peggiori chiacchiere. Degli infami avevano avuto la sfacciataggine di affermare che la signora Bella non aveva offerto champagne a scopi umanitari, ma l'aveva fatto per denaro, in quanto impiegata dalla ditta che lo produceva e che, inoltre, si era fatta baciare. Ci si figuri un po', farsi baciare e sul seno. Mamma Öfgen raccontava tutto questo con vera indignazione mentre attraversavano nella macchina aperta la città estiva. Il volto le divenne rosso per lo sdegno. Si dovette asciugare il sudore dalla fronte ed esclamò: «Una malignità infondata! Ho versato fino all'ultimo centesimo. Il mio ricavato è stato il migliore di tutti quelli delle altre signore. L'orfanotrofio mi ha espressamente ringraziato. E quando un signore ha voluto solo baciarmi la mano, io gli ho detto subito: ma lasci stare, stupido che non è altro, e gli avrei dato uno schiaffo se non si fosse scusato immediatamente. La gente è così maligna. Ci si può comportare come una lady e loro hanno sempre da sparlare. Ma adesso passerà loro la voglia di dire volgarità. Ora tapperai loro la bocca, Hendrik, eh?» E la signora Bella gettò uno sguardo fiero prima al figlio, poi a Barbara. Hendrik soffriva della vivacità priva di tatto della mamma. Arrossì, si morse le labbra e attaccò infine a parlare nella sua pena della bellezza delle strade che stavano percorrendo.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza. Editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.